Modem.
My name is Zlatan Ibrahimović. There are 805 million people suffering from hunger in the world today.
Non dovremmo iniziare a mangiare finché tutti non sono a tavola. 925 milioni di persone rischiano di morire di fame.
Invito a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito.
Dagli sportivi al Papa, passando per attori e donne dello spettacolo, gli ambasciatori che veicolano messaggi di speranza e di esortazione nella lotta alla fame nel mondo di certo non mancano, così come le crude immagini della denutrizione, soprattutto quando crisi e carestie raggiungono il loro apice. Talvolta ci sono però anche delle notizie positive o che permettono quantomeno di osservare il fenomeno da altre prospettive. È il caso dell'ultimo rapporto sull'insicurezza alimentare nel mondo, presentato nei giorni scorsi, stando al quale la fame è in costante diminuzione. I dati aggiornati parlano di 795 milioni di persone che soffrono di denutrizione, 167 milioni in meno rispetto a 10 anni fa e 216 milioni in meno nel confronto col periodo 1990-1992. In 25 anni, nei paesi in via di sviluppo, la loro proporzione è diminuita dal 23 al 13%. E ancora, 72 paesi su 129 sono riusciti a centrare il primo degli obiettivi del millennio dichiarati dall'ONU nel 1990, quello di dimezzare entro il 2015 la fame nel mondo. Fin qui dati positivi, raccolti laddove si è potuto beneficiare di condizioni politiche stabili, di una buona crescita economica e di misure di protezione sociale. Gli stessi fattori che, in negativo, accompagnati da disastri naturali, hanno rallentato i progressi in altre parti del mondo. Si constata così, ad esempio, che se Cina e India, malgrado l'aumento della popolazione, hanno ridotto di quasi 2/3 il numero degli affamati, l'Africa subsahariana rimane la regione con la più alta prevalenza di denutrizione al mondo, il 23%, quasi una persona su 4. Sul pianeta quasi 800 milioni di persone soffrono ancora la fame e nel complesso il primo obiettivo del millennio non è stato raggiunto. Si può insomma guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. In sede di commento, in ogni caso, non manca l'ottimismo da parte di alcuni rappresentanti delle organizzazioni internazionali, tant'è che qualcuno ha osato dire: possiamo essere la generazione della fame zero.
Giampaolo Driussi ci ha introdotti al tema di oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem e da Andrea Netzer al microfono. Noi in questa mezz'ora cerchiamo di capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nelle strategie locali e globali messe in atto per combattere la fame. Che passi sono stati fatti dagli anni 60, 70 e 80, dall'epoca per intenderci delle stragi in Biafra, in Etiopia, alla prima forte reazione collettiva simboleggiata dall'impegno del cantante Bono degli U2, oppure dal Life Aid di Bob Geldof. Daremo anche spazio a degli esempi concreti, per esempio parlando di una ONG ticinese attiva in Ecuador. Saluto i nostri primi ospiti, inizio da Vicky De Marchi, responsabile per l'Italia della comunicazione del Programma Alimentare Mondiale. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Saluto Cinzia Scafidi, direttrice del Centro Studi di Slow Food di Pollenzo. Buongiorno anche a lei, signora.
Buongiorno a tutti.
Saluto il professor Marco Fiala, insegna all'Università Statale di Milano presso il Dipartimento Scienze Agrarie ed Ambientali, coordina e segue progetti di insegnamento anche in Africa. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Vicky De Marchi, prima di esaminare dei singoli casi, per dare degli esempi concreti, cerchiamo di capire che cosa è funzionato per arrivare a questa riduzione della fame, soprattutto in Asia, mi sembra di capire. C'è una maggiore coscienza, abbiamo parlato degli uomini di spettacolo, delle ONG, dell'impegno globale dopo le prime grandi denunce degli anni 60 e 70, oppure la chiave sta in uno sviluppo economico?
Direi sì, buoni risultati in Asia, buoni, molto buoni risultati anche in America Latina, meno in Africa, lo dicevate anche voi in apertura del programma. Cosa ha funzionato? Sicuramente funziona la sensibilizzazione, però, quindi appunto le cosiddette celebrities che prestano la loro voce, il loro volto, cioè, però la chiave della lotta alla fame, diciamo, sta in altre misure, sta soprattutto in un insieme di misure che sono economiche, che sono politiche. Io credo che il rapporto che è stato presentato qualche giorno fa, è redatto dalla FAO, dall'IFAD e da noi del Programma Alimentare Mondiale, ribadisca nel fondo un concetto chiave, che è quella che la lotta alla fame ha successo se sta in cima alle priorità dei governi, quindi sia del governo che del paese che lotta contro la fame, sia della comunità internazionale. Questa è un po' la chiave, diciamo, di tutto, poi, nel senso che servono poi una serie di misure, di interventi economici, di... Ecco, l'altra parola chiave io credo sia crescita economica inclusiva, nel senso che il rapporto dimostra che non basta la crescita economica, nel senso che della crescita economica in un paese se ne avvantaggia chi ha già qualcosa, magari anche solo un po' di istruzione, un minimo di reddito, un minimo di diritti. Chi è così povero da soffrire la fame è ai margini di tutto, quindi servono delle misure economiche che mirano questi soggetti.
Poi c'è un caso, parlando dell'Asia, che è un esempio virtuoso, quello della Corea del Nord, un paese poco conosciuto, dittatoriale naturalmente, dove sono arrivati dei segnali molto preoccupanti, un'economia pianificata dove sembra che ci sia perlomeno uno sviluppo tecnologico, ma dove c'era tantissima gente che moriva di fame.
Certo, quello è un esempio assolutamente da fare, da segnalare. Ci sono altri paesi al contrario che sono riusciti, anche paesi come Myanmar, che sono riusciti ad attivare delle politiche di riscatto di una parte almeno della popolazione che soffre la fame. Poi ci sono i grandi colossi asiatici, Cina e India, che hanno avuto dei progressi fantastici, dopodiché ancora hanno un numero alto di affamati, però è anche vero che hanno una popolazione elevatissima. Quindi diciamo l'Asia in generale ha avuto buoni risultati, tranne appunto alcuni paesi, come ricordava lei, e alcune aree che sono soprattutto quelle dell'Asia del Sud.
Cinzia Scafidi, il punto di vista di Slow Food, si parla di sviluppo sostenibile, di un'economia a misura d'uomo, però ci vuole anche efficienza, perché bisogna sfamare veramente miliardi di persone.
Sì, però mi pare di poter capire da questo rapporto, che non ho ancora letto nel dettaglio, che però proprio questa attenzione all'economia inclusiva e all'agricoltura familiare ci dice una cosa, che la fame nel mondo non la combatte il mercato, e questo è un elemento di cui dovremmo tener conto, sul quale dovremmo riflettere, cioè non è il sistema dominante di relazioni commerciali, di relazioni di mercato, quello che risolverà i problemi, anzi in qualche modo quel sistema lì è il sistema che ha creato squilibri che oggi si sta dimostrando, sta dimostrando tutte le sue debolezze. Il 2014 è stato l'anno internazionale dell'agricoltura familiare e questa cosa qua non ce la dobbiamo dimenticare, perché l'agricoltura familiare è quella efficiente, è quella capillare, è quella che sfama le persone, è quella che quando comincia a lavorare nei campi ha in mente esattamente di sfamare le persone, non di vendere dei prodotti, e quindi ci riesce.
Di questo parliamo fra un attimo, dell'economia familiare, è un grosso tema abbastanza importante. Professor Fiala, si parla di piccole comunità, di sviluppo sostenibile, però bisogna, come anche lei la domanda che ho rivolto alla signora Scafidi, bisogna nutrire miliardi di persone, bisogna andare sulla scala allora, partire dal piccolo e poi moltiplicarlo.
E certo, il problema, come dicevano gli altri ospiti, è un problema, come dire, a multifaccia. Di sicuro sono d'accordo con la signora Scafidi, che individua, come del resto il rapporto, l'agricoltura familiare, quindi la meccanizzazione familiare, per vedere un tema che mi è caro, mi è vicino, l'elemento dominante. Di sicuro qui si va dentro nel problema e l'obiettivo è quello. Certo è che però bisogna anche scalare un po', tenere anche in considerazione, scalare un po' verso l'alto, perché poi alla fine l'agricoltura per certi paesi, soprattutto per le aree che sono segnate in rosso, diciamo, nel rapporto che è appena uscito dalla FAO, in questi paesi devono anche scoprire, come dire, un'agricoltura non certamente guidata dall'esterno, comandata dall'esterno, ma che sia un'agricoltura che poi possa anche produrre, come dire, un certo un benessere, un reddito diffuso. Perché? Perché come in tutti i paesi, in tutti i processi di sviluppo di una comunità, l'agricoltura è il primo step, e questi paesi hanno questa immensa ricchezza da poter collocare sul mercato, anche per difendersi da fenomeni, mi riferisco al land grabbing e quant'altro, che purtroppo sono in atto, e la miglior difesa è quella di una gestione interna, oculata, una crescita appunto economica inclusiva che veda anche un po' queste visioni un po' di scala maggiore. Certamente bisogna partire dal basso.
Un cambiamento di paradigma veramente necessario. C'è da dire che la globalizzazione e i nuovi mezzi di comunicazione hanno anche degli effetti positivi. Per esempio, questo fatto consente ai contadini di continenti diversi di comunicare, di scambiarsi le loro esperienze anche con i social, per esempio. Uno scambio che è stato promosso anche dall'Unione Svizzera dei Contadini, che ha partecipato ad un progetto internazionale, e noi siamo andati proprio ieri a visitare un'azienda agricola nel Malcantone, a Bedigliora per la precisione, per capire come è stato possibile comunicare con colleghi contadini di altre regioni. Ascoltiamo. Questa è l'azienda Lampiga.
Questa è l'azienda della Monica Lampiga, esattamente.
Prego, prego, no?
Il progetto è un progetto nazionale deciso dall'Unione Svizzera dei Contadini per partecipare all'anno internazionale dell'agricoltura familiare.
Quindi voi eravate in contatto con delle famiglie di dove?
Ma nei paesi terzi eravamo in contatto con il Sud America, Bolivia in particolare, e poi zona dell'Azerbaigian.
Si è fatto un'idea delle difficoltà che possono avere?
Logicamente sì, loro... Se vogliamo fare un'analogia che può capire anche la gente, possiamo dire torniamo al Ticino del 1890, inizio 1900. Loro stanno lavorando con il supporto della tecnologia moderna, ma in condizioni simili a quelle, quindi con molto più rispetto per quello che è la risorsa.
In questo caso, come contadini, potete insegnargli qualcosa?
Mica tanto. Secondo me, dal punto di vista culturale, sono loro che insegnano a noi. Dal punto di vista della tecnologia, aiutiamo. Cose molto semplici, tipo la produzione del biogas, e poi praticamente quello che sono i processi produttivi, quindi ottimizzazione dei processi produttivi. Sulla conservazione, per esempio, il frigorifero, quello che è il sistema di refrigerazione che allunga la durata di vita di un alimento. E dove prima magari lo dicevano, ma nemmeno pensarci, il fatto di dire circolazione d'acqua come abbiamo noi, la giazzera, la nostra giazzera, oppure i nostri frigoriferi che troviamo sul Monte Lema, per esempio, abbiamo il frigorifero naturale, è visibile a tutti, quelli che lo vogliono vedere, cantinino dove scorre acqua fresca, vicino alla sorgente, quindi tiene la temperatura bassa.
Come si chiamano questi bei, sono i vitelli questi?
Questa qua è la Zelda, questa è la... È la ciuccia.
Interessata al microfono.
È interessata, ma sì, sono affettuosi, si avvicinano all'uomo perché vivono assieme all'uomo, sono toccati. Nell'allevamento intensivo il vitello è staccato completamente dalla persona. Sì, la FAO nelle ricerche che ha portato avanti ha scoperto che il modello dell'agricoltura familiare è il modello vincente per vincere la fame nel mondo. Insomma, se ci pensiamo, è perché è a chilometro zero, è a spreco di risorse limitato e permette anche di sviluppare relazioni sociali molto importanti.
Era l'azienda Lampiga di Bedigliora. Vicky De Marchi, l'azienda familiare come per sconfiggere, ma si entra in qualche modo, in qualche area, in contraddizione, comunque in conflitto con altri interessi economici.
Sì, io però vorrei sottolineare un aspetto fondamentale quando parliamo appunto di piccole imprese, di contadini, eccetera, che diciamo, proprio relativa alla discussione su come lottare contro la fame. Il 78% dei poveri, di chi ha fame, vive nelle zone rurali, no? In zone isolate, in zone rurali. Dall'altra parte noi abbiamo che il 90% dei 570 milioni di imprese contadine sono appunto gestite o da singole, da famiglie, quindi piccole imprese, e producono producono tantissimo, producono sino all'80% di ciò che mangiamo considerato dal punto di vista del valore. Quindi sta qui questa contraddizione: da una parte abbiamo il maggior numero, la concentrazione di chi ha fame, dall'altra la concentrazione di chi produce. Allora effettivamente sono d'accordo con l'ospite, il professore di Milano, nel sottolineare che la piccola impresa è il cuore, ma è il cuore anche che va aiutato, e voglio fare due esempi che riguardano il lavoro anche che noi come agenzia dell'ONU, il Programma Alimentare Mondiale, abbiamo fatto e stiamo facendo. Da una parte l'educazione, l'aiuto anche attraverso, noi abbiamo visto con i pasti scolastici, l'istruzione. Perché dico questo? Perché noi abbiamo visto che anche proprio pochissimi anni di studio, di alfabetizzazione, aiutano poi a gestire in modo, diciamo, più progredito, con piccole innovazioni tecnologiche eccetera, la propria terra, il proprio campo. L'altro elemento è aiutare i contadini, questi contadini singoli, isolati, eccetera, ad associarsi e raggiungere i mercati, perché sono d'accordissimo che non è il mercato che risolve, però loro hanno bisogno anche di sbocchi di mercato, e noi l'abbiamo visto con dei programmi che associavano e aiutavano i contadini, perché spesso non hanno la strada, non sanno qual è il prezzo a cui vendere quel poco che hanno, quindi diciamo sono una serie di misure che vanno affrontate.
Aiutare i contadini, noi abbiamo qui possiamo testimoniare un esempio. Saluto la signora Ella De Camponovo, qui in studio con noi, segretaria di Multimicro, su una ONG ticinese attiva in Sud America, in particolare in Ecuador. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti.
Ecco, voi lavorate anche qui con le aziende familiari, si può dire, con una etnia in Ecuador. Ci può spiegare velocemente, sempre relativa alla sicurezza alimentare, qual è il vostro scopo?
Sì, dunque noi abbiamo da 3 anni stiamo lavorando, stiamo portando avanti un progetto che si chiama Unità Produttive Familiari. In che cosa consiste il progetto? Dunque abbiamo lavorato con all'inizio 22 famiglie di contadini in 6 diverse comunità, famiglie tra le più povere scelte direttamente dalle assemblee comunali.
Magari ricordiamo il bisogno di questa etnia di entrare nel mondo dell'agricoltura, perché non faceva parte della loro cultura. Magari ci spiega questo.
Sì, dunque gli Awá sono un'etnia poco conosciuta nello stesso Ecuador. Loro vivono nel nord, al confine con la Colombia, ed erano una popolazione nomade che si praticamente sopravviveva grazie alla caccia e alla pesca. Però con l'arrivo delle grandi imprese di legname che hanno cominciato a deforestare il loro territorio, dei cercatori di oro che hanno cominciato a dragare i fiumi inquinandoli e cambiando completamente il sistema ecologico, loro hanno perso la loro fonte di sostentamento, che era costituita dalla caccia e dalla pesca.
Insegnarli dunque a entrare in un nuovo modello di vita, tutto sommato, basato sull'agricoltura stanziale.
Esattamente, loro devono, se vogliono sopravvivere e continuare a nutrirsi, imparare ad allevare piccoli animali e a coltivare degli orti. Ed è quello che il progetto ha portato avanti in questi 2 anni. Il progetto si concluderà quest'anno, nel 2015.
L'idea che poi diventino autonomi dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Sì, perché loro hanno ricevuto una formazione dapprima sui metodi di coltivazione del foraggio per poter nutrire gli animali. Hanno ricevuto maiali, porcellini d'India, pesci e galline. Poi hanno imparato come si tengono questi animali, come si allevano, rispettando evidentemente nel limite del possibile le necessità degli animali. E poi hanno imparato a coltivare un orto con delle verdure poche ma comunque di base. Hanno imparato ad avere un biodigestore che fornisce loro il biogas, che possono utilizzare per cucinare o per l'illuminazione, perché in moltissimi casi non hanno ancora l'energia elettrica, e il biol, cioè un concime a buon mercato che loro possono avere a disposizione.
Ancora una considerazione sulla scuola: voi avete anche favorito in fondo la costruzione di scuole, perché ci sono anche dei problemi culturali, di identità da sostenere, perché in certe regioni, parlando di Ecuador, Colombia e Bolivia, c'è anche la tentazione poi di coltivare la coca, che rende facilmente dei mezzi finanziari più interessanti.
Sì, certamente questo costituisce un problema. Parecchie persone, soprattutto giovani, lavorano alla raccolta della coca, perché vengono pagate tre volte quello che ricevono se loro lavorano come peones, come braccianti al giorno. Però volevo dire che, ascoltando l'intervento precedente, concordo che l'educazione sia fondamentale, perché noi stiamo realizzando questo progetto dopo aver organizzato in queste comunità dei corsi di alfabetizzazione e di post-alfabetizzazione, che hanno certamente migliorato la loro autostima e hanno fatto sentire la necessità di prendere dei provvedimenti per potersi garantire una sicurezza alimentare che loro non avevano.
Quindi una questione culturale, di educazione, di coscienza. Cinzia Scafidi, cosa le suggerisce questo?
Beh, questo mi suggerisce, dal mio punto di vista, tra l'altro mi consento una piccola correzione di cui mi assumo anche la colpa: non sono più il direttore del centro studi di Slow Food, ma sono la vicepresidente nazionale di Slow Food Italia. La questione dell'educazione è fondamentale ed è di nuovo uno dei problemi che deve tradursi in attività multilivello, nel senso che deve essere un'educazione certamente a livello formativo con gli agricoltori, ma deve essere sicuramente un'educazione a livello politico, con i decisori politici che devono capire da che parte orientare le loro attività politiche, le loro possibilità, piccole o grandi che siano, di investimento. E deve essere un'educazione rivolta a tutti i cittadini, perché bisogna anche ricordarsi che molta parte del disagio di un certo tipo di agricoltura sta anche in un malinteso senso della modernità, che fa sì che tutta una serie di prodotti non vengano più acquistati o vengano semplicemente rifiutati dalle famiglie, perché considerati non abbastanza prestigiosi, no? E allora in tante comunità, in tante società, l'ingresso di un'azienda industriale, di una marca che riesce comunque a fare molta comunicazione, finisce per annullare tutta un'economia piccola e locale, però effettiva, che magari porta, non lo so, le persone a comprare il dado industriale, a smettere invece di acquistare i prodotti locali che potevano fare esattamente lo stesso lavoro dal punto di vista gastronomico. E quindi poi questo... ci sono tutte le connessioni tra queste cose, nel senso, pensiamo magari a situazioni dove le mense scolastiche potrebbero essere un motore di ricerca, di sviluppo straordinario per le agricolture locali, e invece vengono affidate magari a aziende esterne e a prodotti che non hanno legami col territorio. E il livello, la quantità, la capillarità delle azioni è talmente alta, è talmente connesso a fattori educativi, che credo che questo progresso sia anche dovuto, questo progresso sui milioni di persone che non soffrono più la fame, sia anche dovuto alla possibilità e all'attuazione di quello che noi chiamiamo spesso il concetto di rete, senza magari avercelo
questo messaggio chiaro, che riguarda naturalmente anche tutti noi consumatori in Europa. Io vorrei ancora fare però col professor Fiala una piccola escursione in Africa, siccome lei si è occupato di insegnare, di coadiuvare una facoltà agraria in Costa d'Avorio. Ci può raccontare un po' in che misura questa esperienza si interfaccia con quello che abbiamo detto finora?
Ma guardi, sentivo i nostri ospiti e mi trovavo completamente d'accordo su tantissimi passaggi, proprio declinando queste osservazioni in questa esperienza, che non è per la verità in Costa d'Avorio ma in Sierra Leone, quindi in una situazione ancora, se vogliamo, ancora più peggiore dal punto di vista della realtà di contorno, che sentivo appunto carenze idriche, carenze di rete elettrica, assoluta mancanza di infrastrutture, ecco, e mi ritrovavo laggiù. In realtà è un'esperienza che è ancora in atto, stiamo come facoltà di agraria dell'Università di Milano, stiamo assistendo allo sviluppo e al coordinamento, lo sviluppo di una facoltà di agraria a Makeni, che è in Sierra Leone, nel centro della Sierra Leone. E in realtà è verissimo questo ragionamento, questa esperienza ci ha in sintesi condotto, che siamo arrivati a 2 anni di proposta educativa, il corso di studio in scienze agrarie, nella laurea in agraria sarà di 4 anni, ci ha condotto in fondo a definire proprio in sintesi questo concetto. I modelli culturali non vanno inventati o imposti, i modelli culturali li troviamo lì. Noi dobbiamo imparare innanzitutto a rispettarli e a capire che cosa ci suggeriscano, e sulla base di questi modelli culturali, che significano educazione di primo livello, che significano inventarsi delle filiere locali, che significano in qualche modo avere un approccio assolutamente reale di contatto con la realtà, introdurre delle tecnologie assolutamente sostenibili, assolutamente di passo congruente con quelle che sono la realtà locale. Dobbiamo smettere di pensare di andare ed esportare il macro modello. Il macro modello non ha nessun significato, perché una volta che sono finite le condizioni di contorno che favoriscono il progetto, il macro modello è destinato a morire.
Si torna come prima.
Si torna esattamente come prima. Se non, insomma, è un po' come è scontato come paragone, ma è un po' come seminare una pianta. Se si semina una pianta e si lasciano le radici, questa pianta cresce, sicuramente qualche frutto lo darà, magari non tutto quello sperato. Ma, ecco, in questo senso questa attività della Facoltà di Agraria ci sta insegnando molte più cose a noi che non probabilmente molto più. In ogni caso è uno scambio, ecco, mettiamola così. Perché ci sta insegnando proprio tutte queste cose che sentivo prima, la tecnologia di biogas, gli interventi di piccolo livello sul fornire dell'energia, sul fare introdurre delle piccole modifiche agli assetti di meccanizzazione delle colture, introdurre degli elementi di filiera post raccolta in maniera tale da poter allungare i periodi utili di sfruttamento dei prodotti, e quindi tutte cose che occorre imparare a far crescere là e non a esportare come se fossero, insomma, delle caramelle sicuramente fortemente attrattive per i locali.
Io vorrei concludere con un ultimo giro di opinioni sul tema dello spreco. Anche la FAO stessa si sta lanciando il messaggio anche su quanto cibo si spreca, sia in Occidente perché lo buttiamo via, ma anche nei grandi mercati, anche a livello delle città. Vicky De Marchi, cosa possiamo dire in conclusione sul problema dello spreco, come evitare a livello così globale questo tipo di situazione, che è una delle cause di questo disagio?
Sì, beh, questo è un tema anche molto al centro sicuramente di Expo, della Carta di Milano. Insomma, ci sono proposte, i francesi, Petrini stesso ha rilanciato una legge antispreco italiana, insomma ci sono molte iniziative. Quello che forse è interessante sottolineare è che quando noi parliamo di spreco alimentare, che sono 630 milioni di tonnellate di cibo che non arriva mai in tavola, dimentichiamo spesso che quasi metà di questa perdita, di questo spreco, fa parte delle perdite che avvengono nel sud del mondo, proprio perché paradossalmente il sottosviluppo e la carenza di infrastrutture, di possibilità di stoccaggio, di non conoscenza del mercato, fa sì che moltissimo prodotto venga perso. Solo che nei paesi cosiddetti poveri in via di sviluppo questo avviene all'inizio della filiera alimentare, nei nostri paesi arriva alla fine a livello di grande produzione, a livello di famiglia, però anche molto a livello di grande produzione. Quindi io credo sì che ci sia proprio una cultura diversa da adottare, ma anche degli interventi di sostegno di economici, come ricordava il professore, da attuare a livello locale nei paesi del sud. Da noi, secondo me, un'educazione alimentare che comprenda anche questa cura di ciò che produciamo, che in fondo poi la cura del nostro pianeta e delle risorse che abbiamo, che sono finite, non infinite.
È un po' il messaggio anche di Slow Food. Corinne Camponovo, in conclusione, cosa possiamo fare noi? Il tema è vasto, un tema globale, ci sentiamo spesso impotenti, però anche nel nostro piccolo, al di là dell'aiutare l'ONG, in questo caso la vostra, però cosa possiamo fare a livello di educazione nostra?
Ma io penso che si può intervenire a livello delle scuole qui da noi, ed è quello che noi facciamo, ad esempio informando, quando siamo invitati nelle scuole del cantone, su quello che stiamo facendo, sul progetto che stiamo portando avanti. Certo, se penso al nostro piccolo progetto sulla sicurezza alimentare, la sovranità alimentare, è una piccola goccia nel mare, perché in definitiva sta aiutando poche famiglie, in totale sono 150 famiglie, però noi siamo convinti che questa sia l'unica via possibile per poter insegnare a loro a sfruttare bene quel poco che hanno.
Quindi una goccia che poi diventa, insomma, sommata, diventa un mare. Io ringrazio i nostri ospiti, Elia dai Camponovo, il professor Marco Fiala, Cinzia Scafidi di Slow Food e Vicky De Marchi del Programma Alimentare Mondiale. Modem ritorna lunedì, già da Giampaolo Driussi in regia, da Andrea Lenzer al microfono. Buona giornata e buon fine settimana.